Buongiorno, buongiorno, benvenuti, benvenuti a questa sessione su Windows 10 in cui io e Silvio Di Benedetto vi parleremo di tutte quelle che sono le novità introdotte in Windows 10 lato business, lato enterprise, non lato end user, tanto per intenderci. Mi chiamo Nicola Ferrini, qui c'è Silvio Di Benedetto con me.
Che bello rivederti.
Come?
Che bello rifare una sessione con te.
Era da tanto che non ci vedevamo. L'hashtag per la conferenza, se volete twittare in tempo reale, lo vedete qui. Avete anche il nostro la nostra pagina Facebook, è Lendl Twitter, Lendl, windowsserver.it. Grazie ai nostri sponsor che hanno permesso di rendere questa sessione gratuita. Grazie a Silvio per non avermi pagato. Allora, Silvio, inizi tu, ti presenti, dici un po' chi sei, che cosa
allora,
fai.
Allora, velocemente io, come già detto, mi occupo di consulenza e formazione in ambito private cloud, public cloud, virtualizzazione, insomma tutto quello che riguarda la parte server, quella più funzionale. Sono Microsoft MVP per la categoria System Center Cloud Data Center Management, insomma, vabbè, velocemente questa è la slide di presentazione. Saltiamo dritti a Nicola.
Sì, io faccio nella vita faccio il trainer, da pochi anni mi sono specializzato sulla virtualizzazione di server, desktop e applicazioni. Per questo motivo Microsoft da 5 anni mi rilascia il titolo di Most Valuable Professional e nella vita mi occupo soprattutto anche di diffondere quello che è la nostra passione per l'informatica, no? Facciamo questo in genere. Technical writing. Di che cosa vi parliamo in questa sessione? Qual è la nostra agenda? L'idea è quella di darvi un'anteprima di Windows 10 per quella che dovrebbe essere ormai l'interfaccia finale e facciamo un deep dive su quelle che sono le implementazioni di security introdotte, perché oggi come oggi non si può prescindere dalla security in quanto i nostri dispositivi sono perennemente e costantemente attaccati. Una cosa importante dovete considerare che Windows 10 sarà distribuito su moltissime piattaforme, su moltissimi device. Quindi gli attacchi possono arrivare da qualsiasi parte, sia quando siamo connessi col cellulare, sia quando siamo con il nostro tablet, sia quando lavoriamo col portatile, eccetera, eccetera. Soprattutto sta prendendo piede una moda che negli anni si chiamava bring your own device, portati il dispositivo da casa, scegli tu quello migliore. Adesso è choose your own device, l'azienda vi dà la possibilità di scegliere quale device volete utilizzare. Quindi potremmo avere, e molti di voi probabilmente già hanno diversi dispositivi a disposizione, e quindi dovremo anche gestire la security di questi dispositivi in maniera diversa. In particolar modo i dispositivi mobile sono quelli più difficili da gestire. Qui c'è Silvio che ci parla di mobile device management. Ci sarà un grosso intervento da parte di Microsoft, una grossa investimento più che altro su quella che è la parte di mobile management e quindi anche la parte di deployment del sistema operativo, come distribuirlo sui diversi device. C'è una novità per quello che riguarda lo store, in particolar modo non il Windows Store ma il Business Store, perché oggi come oggi noi anche dal PC aziendale l'unico modo che abbiamo per comprare delle applicazioni è connetterci col proprio account, gestire e distribuire questa applicazione. Il banale esempio è quello di un professore che deve distribuire un'applicazione ai propri studenti in un'aula, quindi non necessariamente aziendale, finalizzata soltanto al discorso lavorativo. E poi c'è il progetto Centennial. Il progetto Centennial si propone di portare le applicazioni su questa nuovissima piattaforma e far girare le stesse applicazioni su tutti i device. Quindi è un progetto molto molto importante e ne parleremo approfonditamente, perché interviene anche AppV e io come MVP di AppV poi vi farò vedere delle cose molto molto carine.
Anche perché, caro Nicola, il grande giorno è arrivato. Ormai siamo lì, mancano un mese e mezzo?
Sì, 29 luglio, data ufficiale di rilascio del prodotto. Prodotto rilasciato in 190 nazioni e in 111 lingue diverse già dal primo giorno.
La 111esima è?
Il barese.
Il barese.
La 112esima. Sto traducendo io.
Assolutamente.
Windows in barese. Allora, vi dicevo, una sola piattaforma, diversi dispositivi. Si parte da Arduino o Raspberry. Si parte anche dal discorso dell'Internet of Things, se pensate, no? L'idea sarebbe quella di utilizzare i nostri dispositivi, raccogliere i dati dei nostri dispositivi. cloud, raccogliere queste informazioni e fare quello che viene chiamata anche manutenzione proattiva, cioè immaginate di avere un sensore che registra il numero di apertura di porte da qualche parte e quindi si sa che la vita di quel cardine, di quella porta è di 100.000 aperture, dicono a fesseria, quindi in maniera proattiva posso ricevere un allarme quando è arrivato alla vita finale del prodotto. Sembrerà una banalità, però piuttosto che avere dei mezzi che non funzionano, sarebbe interessante fare business intelligence su questi dati, data mining e tirar fuori delle informazioni interessanti. Abbiamo i dispositivi mobili classici che utilizziamo tutti, il cellulare, il palmare, il tablet, il Surface, il portatile. Beh, e la Smart TV non ce la mettiamo? La Smart TV che si connette a internet, che ci fa scegliere i programmi, la Smart TV che ci permette di poter fare anche domotica, se vogliamo, di poterla comandare dal cellulare. Questo non è Windows 10, questo è già presente sul mercato. C'è già qualcuno che usa questo tipo di tecnologia. Usa il proprio cellulare per configurare piuttosto che gestire il media center e quindi poi vedere i film direttamente sulla TV. Ovviamente non dimentichiamo tutte le console di gioco, in questo caso la Xbox, anche qui l'idea è quella di poter averci Windows 10 a bordo, e perché no, se qualcuno di voi ha visto in anteprima la presentazione delle HoloLens, cioè il discorso della realtà virtuale o in alcuni casi anche realtà aumentata e quindi poter interagire ancora di più con tutto quello che ci circonda. Quello che ci avevano fatto vedere nei film meno di 10 anni fa fondamentalmente si sta quasi avverando.
Allora, un'altra delle cose che stanno cambiando nella filosofia di Microsoft è offrire Windows come un servizio. Perché ormai, si è capito da un pezzo, il core business di Microsoft è cambiato profondamente. Da azienda di software è diventata un'azienda di servizi. Non è solo la pirateria che ha spinto Microsoft a fare questo, ma perché il mercato è cambiato profondamente. Solo l'esplosione dei tablet, dei telefoni, ha fatto sì che Windows non fosse più il sistema operativo dominante a livello di numeri. Al lato pratico è Android il sistema più presente nel mondo, e quindi se io non faccio un servizio capace di girare su Android rimango tagliato fuori dal mercato, quindi devo fare in modo che anche la mia piattaforma principale, quella che è la struttura poi di tutto, cambi verso la nuova era, appunto quella dei services. Quindi in linea di massima sappiate questo: Windows 10 dovrebbe essere l'ultimo sistema operativo di casa Microsoft per come lo intendiamo noi. Il futuro sarà update, saranno update, non saranno più, almeno per i prossimi 3-4 anni sarà così, non ci saranno più major update grosse che stravolgeranno di nuovo l'interfaccia o faranno cose strane. Perché? Perché se io voglio seguire una filosofia, quella che ha spiegato Nicola, di avere un sistema operativo uguale per tutti, devo fare anche in modo che si segua una linea comune abbastanza standard, perché sennò dopo diventa un pochettino complicato gestirla e soprattutto mantenerla, dal telefono al computer al televisore, al Surface Hub da 84 pollici che costa 22.000 euro.
Chi di noi non si può permettere di comprare il Surface Hub?
Assolutamente. Quindi il sistema operativo sicuramente si rivolge per tutti i tipi di target, da quello consumer a quello specialistico, e ne abbiamo un terzo che è quello business, perché anche la gestione degli aggiornamenti cambierà profondamente. Ne parleremo. Nascerà VSUS for Business, che serve per la gestione di quelli che sono i ring. Ad oggi, quanti di voi hanno provato Windows 10? Ok, vi siete accorti che c'è lo slow ring, il fast ring per avere gli aggiornamenti, più o meno in tempo reale quando vengono rilasciati. Sì. A livello aziendale, questo concetto è un pochettino più delicato, quindi l'idea è quella di...
Lato consumer è facile, consumer noi vogliamo sempre l'ultima versione, quindi così come ci arrivano gli aggiornamenti sul cellulare li approviamo, faremo la stessa cosa perché a casa ce lo possiamo permettere.
Come facciamo con i virus anche.
Come facciamo anche con i virus ovviamente. Che cosa succede invece in aziende che hanno delle applicazioni mission critical? Pensate a tutto il settore della sanità, del trasporto aereo, dove l'applicazione deve essere funzionante, deve essere certificata per essere funzionante e dove mettiamo a repentaglio la vita delle persone. Non possiamo certo fare gli aggiornamenti esattamente come li facciamo a casa. Quindi potremmo scegliere a quale ring fermarci. Quindi lato consumer potremmo decidere noi di farli tutti gli aggiornamenti, man mano che arrivano li prendete, li approvate esattamente come sempre avete fatto, vi appare pop-up e li approvate. Lato enterprise invece sarà l'amministratore a scegliere quando fare questi aggiornamenti, sarà lui ad arrivare a un major update, quindi ci fermeremo al major update, al ring major update, potremo mettere quello, potremo mettere il successivo, potremo saltarne due, dopo aver fatto abbondanti test e esserci assicurati che tutte le patch che andiamo a installare siano funzionanti.
Una cosa che magari sapete già, Windows 10 sarà gratuita per tutti quanti dal primo anno, per il primo anno di vita di Windows. Cosa significa? Dal 29 luglio verrà rilasciato il sistema operativo in modalità gratuita per chi ha già Windows 7 e Windows 8.1. Per il primo anno, cosa succede al 366° giorno? Il sistema operativo rimane ancora, è tutto funzionante, potrete di nuovo scaricare l'aggiornamento nel caso riformattate la macchina, non capita nulla, solo che chi avrà comprato un computer dopo quel periodo non avrà l'aggiornamento incluso, né più né meno. Come lo ottengo? Vi dovrebbe essere uscito fuori questa finestra che è frutto di un update, è stata fatta poi una modifica dentro al Windows Update, sì. Quindi adesso se siete compliant, se avete accettato e avete richiesto la vostra copia di Windows 10, dentro il Windows Update dovreste avere una cosa del genere. Quindi molto semplicemente lo potrete fare entro i prossimi giorni liberamente. Piccola nota di servizio, non vale per l'enterprise. Qui parliamo di professional o classic home. L'enterprise è esclusa da questo soggetto, anche perché capite bene che non siamo qui a regalare le cose.
Assolutamente sì.
L'upgrade path è questo, quindi per chiunque ha la basic o la home, sia di Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, passerà a Windows 10, professional su professional, enterprise niente, RT non prevede aggiornamenti. Da quello che si è vociferato si parla di una sorta di pacchettone che migliorerà Windows RT.
È per quello non c'è chi ha vinto il Surface? L'anno scorso
sì, sì, c'è,
Surface...
è lì.
Ah, c'è?
È per quello che ho detto.
Quest'anno mettiamo un Surface 3 in palio, quindi...
L'abbiamo...
No, adesso sappiamo chi sei, ti aspettiamo fuori. Se vinci di nuovo tu, mamma mia. Allora...
C'è lì... Abbiamo un domanda. E sarà compreso nell'aggiornamento. Non si sa ancora se ci sarà una versione with Bing, ma l'upgrade sarà garantito. Allora, appunto, a parte Enterprise, come detto, dovete avere la software assurance e quindi c'è poco da andare a discutere sulle varie modalità di che cosa offre. È chiaro che l'Enterprise vi dà tutta una serie di benefici come Windows to Go, piuttosto che AppLocker, piuttosto che tutta una serie di parte di gestione, non lato MDM, ma lato policy. Sull'MDM per fortuna si è fatta molta standardizzazione. Ci saranno alcune feature lato Hyper-V che saranno incluse, quindi è chiaro che l'Enterprise richiede la software assurance e non tutti possono permettersela, però sappiate
però
che
qual
in
è il
modo
vantaggio?
Nell'altro...
Uno dei vantaggi è che la software assurance vi permette di avere il pacchetto MDOP. Cosa c'è nel pacchetto MDOP? Intanto c'è App-V per la virtualizzazione delle applicazioni. Le applicazioni girano nel proprio ambiente, in una bolla, non interagiscono una con l'altro e permettono di risolvere anche qualche problema di compatibilità. Con la User Experience Virtualization avete il vantaggio di conservare quelle che sono le configurazioni di un software e ritrovare le stesse configurazioni su qualsiasi device vi andate a collegare. Quindi se la persona vuol personalizzarsi il software, banalmente poi quella configurazione non fa altro che salvare dei settaggi o salvare delle chiavi di registro, quelle configurazioni vengono conservate, messe in una share, l'utente aprendo la stessa applicazione da un'altra macchina si ritrova il software esattamente configurato come piace a lui. BitLocker fa parte del discorso della security di cui avevamo accennato prima e ci permette di crittografare l'hard disk della macchina o i pinini esterni. Anche questo è un vantaggio enorme, un sacco di aziende lo stanno implementando di default, anche Windows in alcune distribuzioni vi chiede se volete al momento dell'installazione abilitare il BitLocker e quindi se lo potete fare fatelo perché è un vantaggio notevolissimo che nel momento in cui perdete i vostri device ovviamente nessuno potrà avere accesso ai vostri dati.
A meno che non lasciate la password attaccata.
A meno che non scrivete la password
sotto
il portale.
Gli facciamo vedere due o tre cosine. Vai. Su... Allora, chiedo a Luca se mi può switchare qui sopra e a te chiedo se mi fai funzionare internet.
Ma funziona internet? No. Ah, funziona.
Chi è?
Sì. Ritorno solo un passo precedente.
Sì.
Avevi detto che Windows 10 era gratuito per un anno.
Sì. Tutti gli utenti home. Okay. In verità anche i business a chiamarsi Windows 1. Ma Windows 1 già esisteva, 1.0. E quindi l'hanno voluto chiamare Windows 10. Era proprio per dare un taglio netto con le numerazioni progressive e per aprire una nuova era. Per quello che dico che il sistema operativo cambierà a livello di... guarda, senza dire girarci troppo attorno, la logica che si vuole intraprendere più o meno è quella che ha usato Apple da un po' di tempo a questa parte. Quando è uscito il Jaguar... anzi l'OS X, e poi ha iniziato a fare dei measure, ma la struttura è la stessa, è andato col progressivo della minor build, e buona, più o meno l'idea è quella. Poi quanto migliorerà il sistema operativo, quanto cambierà nel corso degli anni, chi può dirlo? Non è detto che in un futuro Windows non si sposti anche su servizi cloud oriented? Può darsi che qualcosa stiano già facendo. Allora, nel frattempo che Nicola ci fa funzionare la connessione internet, vi faccio vedere l'interfaccia di Windows 10, che per chi non ha, chiaramente chi non l'ha ancora utilizzata. Allora, la prima cosa interessante è il cambio di quello che è lo start menu. Questa è la build 130, a brevissimo uscirà la 136, ieri è uscita quella per device mobili. Quindi in concomitanza dovrebbe uscire anche quella per client. Lo start menu cambia, sarà ridimensionabile, sarà possibile metterlo in full screen oppure regolare la dimensione in base alle proprie esigenze. Le live tile saranno modificabili un po' come è possibile fare adesso. Qui abbiamo l'elenco di quelle che sono le nostre applicazioni, con volendo la possibilità di prendere e andare, vediamo se non si schianta qualcosa, ok, ci sono riuscito, ok, qui potete fare il trascinamento, chiaramente dovete avere uno schermo touch oppure farlo col mouse. Allora, io ci provo, è morto, vai. Due cambiamenti grossi che hanno fatto sono sulla parte di communication, quindi Outlook e Calendar, profondamente rivisti. Quindi Outlook diventa un client di posta. Chi ha iOS o Android sa che esiste un applicativo che si chiama Outlook, che è frutto di un'acquisizione di un software famosissimo per questi dispositivi. Microsoft ha preso, ha ricompilato, rigestito, rifatto l'applicazione per la parte client e per la parte mobile, quindi il vecchio mail scomparirà in favore di Outlook, che sarà molto più completo, sarà praticamente una versione touch-oriented dell'Outlook desktop che abbiamo. Vi faccio vedere velocemente anche il calendario. Ah, intanto, giusto perché è una cosa che si voleva, ora le applicazioni Modern UI, che ora si chiamano Universal App, confermi?
Sì.
Perfetto. Possono essere affiancate, quindi non sono più in full screen, posso metterle uno vicino all'altro, che era uno dei problemi che aveva dato a livello di user experience Windows 10. L'ultima cosa che vi faccio vedere, se abbiamo internet, è Edge, quello che si chiamava prima Project Spartan, ora si chiama Microsoft Edge, è il nuovo browser di Microsoft che alla lunga prenderà il posto di Internet Explorer. Molto più performante, molto più funzionale, soprattutto molto più compatibile rispetto al passato, e con una cosa carina che è stata introdotta, ovvero questo, che vi permette di prendere appunti con
sul browser,
direttamente sul browser, e eventualmente andarlo a salvare oppure fare lo share in una delle applicazioni compatibili. Quindi quello che facciamo normalmente con OneNote, catturare un pezzo di un sito web e metterlo dentro OneNote, con la differenza che possiamo aggiungere in più delle note nel frattempo. Magari col dito o col mouse non è proprio il massimo della vita, ma visto che l'idea è quella di utilizzare sempre più i tablet e i dispositivi,
certo,
che hanno almeno,
certo,
una penna, diventa sicuramente molto, molto più comodo farlo. L'ultima cosa è la modalità tablet.
Sì.
Quindi io in questo momento sto usando Surface 2 Pro con la tastiera attiva. Nel momento in cui lo stacco, nel momento in cui lo stacco, in teoria dovrebbe comparirmi un pop-up che mi chiede se voglio attivare la tablet mode,
sì,
che è questa, che vedete che cambia il layout. Qual è l'altra cosa che cambia? Le finestre vengono portate in automatico in full screen, perché l'idea è quella che non ho più una tastiera e un mouse, quindi l'utilizzo è diverso col dito rispetto a quello che è un mouse e tastiera. Quindi qui in basso ho la possibilità di avere Cortana, piuttosto che avere sempre lo start menu, o la possibilità di navigare tra i vari desktop virtuali, che è un'altra delle novità di Windows 10. È presa sicuramente da qualcosa già esistente, però implementarlo comunque non fa male. Dall'altra parte hanno copiato un sacco di volte Microsoft, quindi
ci piace.
Ci piace, ci piace. Lo riattacco e se... Ok, stavolta è uscito. Mi chiede se voglio ritornare alla modalità standalone e torna tutto come era prima.
Bello.
È bello, ci piace. Gli utenti di sicuro non vi chiederanno più di... o non riesco a muovermi col menu start o cose del genere.
Assolutamente sì.
Lascio...
Riprendiamo dalla parte security.
Torniamo, sì, torniamo a te.
Se possiamo fare lo switch e tornare sulle diapositive. Ok, l'approccio alla security si può fare in diversi modi. Security poi è un termine che, la sicurezza è un termine che racchiude diversi concetti, se ci pensate. Devo proteggere eccetera, e poi devo proteggere anche il dispositivo in sé per sé. Noi senza volerlo forniamo continuamente tutti i nostri dati, va bene? Avete Facebook, utilizzate LinkedIn, utilizzate dei social network? Allora, o avete tu più di 80 anni,
o avete sbagliato conferenza,
o non sapete che mi dovete rispondere, cioè se vi faccio una domanda. Allora, quanti hanno Facebook? Allora, per esempio, quando qualcuno di voi, vedi che è facile.
Dagli una tazza, non abbiamo,
no,
diciamo l'età.
Possiamo, la tazza non la posso tirare gli adesivi di Windows 10. Così li tiro adesso e li diamo. No, dopo passate di qui e ritirate gli adesivi di Windows 10. Sì, no, vi ho chiesto quanti di voi hanno Facebook, perché tanti postano le proprie immagini su Facebook senza sapere che quelle immagini all'interno contengono dei metadata. Quindi è possibile estrarre i metadata che la nostra telecamera ha fatto, la fotocamera del cellulare. Io so esattamente in quel momento dove ti trovavi. Posso sapere dove hai fatto la foto. Quindi in qualche modo posso ricostruire i tuoi spostamenti e posso tracciare ogni singola cosa che fai. E che cosa abbiamo fatto? Semplicemente pubblicato una foto su Facebook. Va bene? Quindi se sappiamo veramente quello che c'è dietro e quello che sono i dati che andiamo a diffondere senza volerlo, dobbiamo assolutamente proteggerci. Come facciamo a proteggerci? Tanti di voi probabilmente, partendo da quello che viene chiamato il Windows Live ID, sono passati al Microsoft Passport. Sanno che c'è questa identità, identità di cui parleremo spesso durante questa sessione, perché la utilizzeremo per autenticarci, perché no, ad Azure Active Directory, per autenticarci Office 365, per autenticarci a Microsoft Azure, per creare le macchine virtuali e le nostre infrastrutture, il Live ID che utilizziamo anche per reggere la posta ogni giorno. Cosa posso anche utilizzare per l'autenticazione? Microsoft Passport ovviamente ha due informazioni che vi chiede. La prima informazione è quella relativa al username. La seconda informazione è quella relativa alla password. Invece in realtà che cosa dovrebbe fare Windows Hello? Windows Hello prende parte della vostra componente biometrica, passato il termine, e permette l'autenticazione tramite riconoscimento facciale o le impronte digitali. Mentre le impronte digitali non sono una novità vera e propria, il riconoscimento facciale è molto molto interessante, perché viene fatto con dell'hardware specifico. In particolar modo verranno utilizzate delle webcam a infrarossi, quindi fra un po' sui nostri portatili, su Surface già c'è, abbiamo la possibilità di montare webcam a infrarossi che hanno un grosso vantaggio. Quando voi gli mettete davanti una fotografia, la fotografia non emette raggi infrarossi. Quando siete troppo illuminati o poco illuminati, la vostra impronta infrarossa non cambia. Quindi è meraviglioso sedersi davanti al PC e essere riconosciuti. Va bene? Ci provate con la fotografia appare grigia perché ovviamente non riflettendo niente, non emettendo niente, non può essere utilizzata per fare l'autenticazione. Poi c'è tutta una serie di funzionalità che sono state aggiunte ad Hyper-V che riguardano la Virtual Secure Mode, in cui già le nostre macchine, utilizzando dei processori che ormai già da tempo supportano questa funzionalità, ci danno la possibilità di renderle autonome uno con l'altro ed evitare che i nostri dati possano essere trasferiti tra una macchina e l'altra. Come faccio l'accesso? Il PIN lo conosciamo tutti, o la password se volete. Grandissimo vantaggio è utilizzare, se ci pensate, due meccanismi di autenticazione. Quindi potrei utilizzare le impronte digitali, ma servirmi di un PIN per la conferma. Le impronte digitali, ma servirmi di un'app sull'applicazione, di un'app sul cellulare per poter confermare che eventualmente voglio fare autenticazione. Multi-factor authentication. Dual factor authentication, perché non è che siamo la NASA e ogni volta che dobbiamo autenticarci dobbiamo mettere N informazioni. Però sarà possibile, sicuramente è difficile da dimenticare a casa la propria faccia e la propria impronta digitale. O da dimenticare in genere, come se fosse una password. Va bene, già questo è un grosso vantaggio quando lavorate con gli utenti. Il Virtual Secure Mode invece mi permette di poter evitare che gli scambi tra le macchine virtuali siano intercettati e quindi possano andare in un layer che è comune a tutte le macchine virtuali. Chi ha mai sentito parlare di RMS? È uno dei guai dell'informatica, sono gli acronimi. RMS sta per Rights Management Services, la gestione degli accessi ai file solo agli utenti autorizzati. Va bene? Molte volte mi è capitato di trovare delle stampe, dei file dove in filigrana c'era scritto uso interno, non lo divulgare, eccetera, eccetera. Molte volte mi è anche capitato di lavorare con dei documenti in PDF protetti, ma lì è facile rimuovere la protezione. Che cosa fa Rights Management Services? Funzionalità che avete già da Windows 2003 R2. Avete la possibilità di poter crittografare il dato e di rendere il dato accessibile solo previa autenticazione. Vi autenticate, le vostre credenziali vengono confermate da un server, il server in tempo reale si scarica le autorizzazioni e in base alle autorizzazioni che avete ricevuto voi potete copiare, stampare, modificare il documento. Il documento potrebbe avere anche una data di scadenza, cioè posso dire dopo 7 giorni o dopo questa data questo documento non si può più aprire. È anche possibile dire, questo documento può essere aperto in modalità offline, quindi ci sta che io sul mio portatile vada fuori dall'azienda, non possa più contattare il server interno e quindi non riesca a collegarmi. Oppure non possa contattare il server di Azure. Perché il grosso investimento che Microsoft ha fatto è quello dell'Azure Active Directory e di tutte le funzionalità che riguardano Rights Management Services. Ovviamente ho bisogno di dei software che siano capaci di parlare con RMS. In questo caso Office va benissimo e quindi tutto il discorso della piattaforma Office 365 ci sta. Ma a maggior ragione non soltanto Office quanto SharePoint. Io voglio proteggere dei documenti, ma questi documenti io non li sto più accedendo tramite una share di rete, sono in SharePoint. Ci sto arrivando tramite l'interfaccia web. ActiveX del browser che mi permette di modificare e applicare le regole di Rights Management Services. Oppure, perché no, Exchange Online. Cioè, la policy viene applicata all'email in transito. Io nella demo vi farò vedere che l'utente che deve dire questo documento deve essere protetto. Se l'utente ha dimenticato di farlo, e può capitare, che cosa fa Exchange? Sia online che dentro casa vostra. Vede una determinata parola che gli avete detto di cercare, confidenziale, progetto, eccetera, eccetera. Carta di credito, quella è data loss prevention, cioè state impedendo di perdere dei dati. Vede all'interno di un allegato della posta elettronica che avete scritto quella roba lì e vi applica automaticamente un template per proteggere i dati. All'interno di un documento allegato all'email. Sì, li vedo un po' o entusiasti o confusi, forse li ho più confusi. RMS mi permette di non implementare tutta questa roba all'interno di casa, perché posso utilizzare Azure RMS e quindi servirmi di qualcuno che ha già pensato a farlo. Poi adesso vi faccio subito vedere nella demo come funziona. Allora, la prima demo che vi voglio far vedere, è questa qui. Mi servirà il cellulare. Ok, la prima demo che vi voglio far vedere è questa qui. Il fatto che ci sia Spartan non significa che vi abbiano tolto Internet Explorer. Per gli amanti di Internet Explorer, per gli amanti della retrocompatibilità di alcuni portali con Internet Explorer, va bene? Questo sia sul client che sul server. L'idea sarebbe di connettersi a Office 365, portal.office.com. Questa è la pagina di login di Office 365 che conoscete. Metto il mio account, qui sono io durante il SID qualche anno fa, quindi ho personalizzato io il portale di login. Lui ha riconosciuto la mia email, ha riconosciuto il mio tenant e ha riconosciuto le configurazioni che ho fatto sul mio tenant all'interno del portale di Office 365. Metto la password, è stata inviata una notifica al dispositivo mobile per continuare. È necessario rispondere. Che cosa è successo al dispositivo mobile? Che in questo momento lui mi chiede, per autenticarti al dominio di Azure Active Directory che si chiama Nicola Ferrini 365, devi cliccare qui per completare. Verify, perché in questo momento sono connesso a internet e quindi ho potuto dare il consenso. Se non fossi connesso a internet, potrei utilizzare l'Azure Authenticator, quindi questa è un'app che vi potete scaricare da Office 365 per la multi-factor authentication, con la possibilità di utilizzare un codice. Codice numerico che trascrivete. Cioè invece di fare verify perché non vi è arrivata la conferma dal portale, potete trascrivere il codice di 6 cifre. O vi potete far mandare un SMS, o vi potete far fare una telefonata. Vi basterà rispondere. Quindi ci sono diversi metodi in modo tale da non rimanere bloccati fuori dalle vostre infrastrutture. Va bene. Stessa operazione, per chi non dovesse possedere Office 365, ormai non nascondo pochissimi, è se loggandovi al portale di Azure, beh, qui è stato il browser a farmi fare single se non. Quindi sono connesso con le credenziali di info@nicolaferrini.it. Ma se faccio logout e cambio account, per esempio utilizzando il mio Live ID, lui se ne accorge, va sul portale login.live.com che tutti ben conoscete, anche questo mi chiede l'autenticazione. Login.lai.com ce l'avete tutti, quindi questa implementazione la potete fare tutti quanti. Qui accetto la richiesta. Una volta che ho accettato la richiesta, ovviamente sono autenticato e posso entrare all'interno del mio portale. Dual factor authentication. Questo è Word 2013 connesso al mio account di Office 365, info@nicolafiorini.it. Documento vuoto, vado nel backstage, info, proteggi il documento, restringi l'accesso. Che cosa succede? Prima che appaia questa informazione c'è connetti il tuo account a RMS. Lui ha già le credenziali in cache perché vi siete autenticati a Word, a Office 365, e mi fa vedere in tempo reale quelli che sono dei template preconfigurati con delle autorizzazioni. Cioè, io posso dire questo documento è accessibile a tutti, oppure posso dire questo documento ha accesso ristretto. Cioè, mettendo il segno di spunta, vuol dire che questo documento lo posso aprire soltanto io. Se vado ad aggiungere gli indirizzi email di utenti che possono leggere o che possono fare la modifica, allora anche altri utenti potranno fare la modifica. Eventualmente posso dare anche la possibilità al documento di scadere dopo una certa data, non posso stampare, non posso copiare, non funziona print screen, non funziona nulla. Certo che se gli fate una foto col cellulare avete vinto voi. Chiaro, eh? Però ovviamente se fate print screen o con tool di cattura vi viene fuori un qualcosa di vuoto. Nell'account di Active Directory, qui ho il mio Nicola 365, è la possibilità per gli utenti di andare ad abilitare. Questo account è stato creato direttamente in Azure Active Directory, quindi è un account del cloud. Però c'è anche Nick Fair Hotmail che avete visto utilizzare per il login sulla console di management. Posso gestire l'autenticazione più fattori direttamente di qui e posso anche gestire Rights Management. In Rights Management avete la possibilità di creare quei template in modo tale che invece di aggiungere manualmente a ogni documento chi può scrivere, chi può leggere, voi abbiate la possibilità di creare già dei template che dicono progettisti possono fare tutto, amministrazione può fare tutto. Quindi qualcosa che ha delle permission già configurate. Vai, device protection.
Ok, cerchiamo di andare un pochino spediti perché tempo corre. Allora, un altro grande investimento che è stato fatto è sulla protezione del device, proprio perché c'era tanto da fare. Dalla parte di boot, dalla parte di protezione che poi vedremo con l'MDM, a Windows Defender che è stato migliorato ancora di più, che ora è pianta stabile nel sistema operativo client, e diventato anche una feature aggiuntiva lato server. Quindi potete, in Windows Server 2016 potrete installare tranquillamente l'antivirus. Alla parte di Windows Update for Business che già Nicola vi ha
accennato prima.
Velocissimo su questa parte, poi saltiamo. Supporto nativo UEFI, se l'hardware lo supporta, la macchina viene già configurata in modalità UEFI, secure, quindi massima sicurezza. BitLocker, per tutti i device che supportano BitLocker, la cifratura avviene in modo automatico, quindi Surface per esempio è già cifrato con BitLocker. Se comprate un portatile che ha il TPM a bordo e la versione di Windows lo supporta, automaticamente avete già BitLocker. Quindi il concetto è molto semplice, aumentare la sicurezza sotto ogni punto di vista per fare in modo che non dobbiate essere voi a pensarci. Andiamo spediti dalla parte di MDM?
Sì. BitLocker Management, ne già parlato.
Ne demo poi...
Deployment Management, vai col workload.
Esatto. Allora, deployment, le modalità saranno semplici. Upgrade in place, dove nell'upgrade in place avremo la possibilità di salvare quelle che sono le nostre applicazioni e quelle che sono i nostri documenti senza perdere nulla in fase di aggiornamento. Quindi cosa viene fatto? Un salvataggio di quello che è lo stato del sistema operativo precedente, viene cancellata tutta la parte Windows, viene reinstallata e viene riportato tutto dentro. Sembra una cosa non da poco, ma quando fate il passaggio da Windows 8 a Windows 10 già vi siete ritrovati una cosa del genere. Certo. A meno che voi non gli abbiate detto elimina pure tutto. Esiste poi la modalità del elimina tutto ma mantieni solo i dati, dati che si trovano dentro il vostro Microsoft account. Quindi OneDrive, la configurazione dello start menu, la configurazione di alcune applicazioni, vivono dentro il Microsoft account. L'ultima parte è un device nuovo e qui le modalità di deployment le vedremo velocemente, sono le classiche, anche la...
Nella sessione che ho fatto io sul DS ne ho fatte vedere un pochettino.
Assolutamente. Tool di gestione, scusami. Il problema non è tanto il Mac in sé, è l'hardware, cioè che l'hanno blindato in modo che non possa essere installato. Apple. C'è un problema lato Apple. Poi che qualcuno ci possa riuscire, nessuno lo mette in dubbio.
Non chiedete il supporto, no? Vi ricordate che vi ho parlato del supporto prima, perché ovviamente se la configurazione non è supportata...
Col bootcamp o senza? Si è andato su.
Vediamo la RTM.
Vediamo
con
la
RTM. Parliamo.
Esatto.
Poi ne parliamo.
Effetti. Allora, velocemente, tool di gestione dell'identity, Active Directory classico, Azure Active Directory, che vediamo tra poco con le demo, parte di management, policy, configuration manager, certo. Software di terze parti, Intune, che anche quello diventa fondamentale per la parte di MDM, gli update rimangono gli stessi, infrastrutture, on-premises e on-cloud, su Azure on-cloud, scusatemi, con Windows 8 on-cloud era un po' più complicato, ownership, come vi diceva Nicola, corporate owner, choose your own device o bring your own device, giusto perché ci mancava un altro termine.
Dipende chi lo compra, choose, te lo dà l'azienda e lo scegli. La bring la vuol dire che lo devi portare tu, esatto. Quindi ci sta.
Allora... questa la direi che la possiamo saltare così almeno
sì,
andiamo
rimane.
Il dritto.
Questo è interessante, esatto. Questo è l'Azure Active Directory Join. Cioè io posso utilizzare quell'account che ho creato su Office 365 per joinare la macchina. E posso joinarla esattamente come in dominio, vi staccate dal dominio, non avete più il domain controller per potervi connettere, quindi siete offline, lo potete fare anche con l'account di Azure Active Directory, quindi non è necessario essere per forza collegati, ma qual è il vantaggio? Il vantaggio è quel discorso che vi facevo sul mobile device management, cioè la possibilità che ha l'utente di applicare, scusate, l'amministratore di rete, in questo caso l'IT Pro, di applicare delle policy in Azure e come le group policy che applicate direttamente all'interno della vostra infrastruttura, in qualche modo applicarle anche a questi device. In questa schermata vi fa vedere tutti i device registrati. A buon diritto abbiamo messo quelli che sono i device che utilizzano gli utenti, cioè se l'utente utilizza l'iPad o utilizza Windows RT, abbiamo fatto la demo con l'iPad con l'RT, non stiamo parlando di qualcosa che solo, funziona solo con Windows Phone, eccetera, eccetera.
Esatto. Allora, cosa potremmo fare con Azure Active Directory e Windows 10? Join, come vi ha detto Nicola, sul cloud. Tra l'altro nella sessione dove si parlerà dell'integrazione tra Azure Active Directory e l'Active Directory on-premises vedremo che l'account, anzi scusatemi, in un futuro il computer che verrà joinato su Azure verrà portato dentro la nostra infrastruttura. Quindi ci sarà un'integrazione molto pesante tra on-premises e on-cloud, modalità di single sign-on e l'account che useremo per joinare la macchina su Azure, che poi è l'account corporate che abbiamo nella nostra infrastruttura, diventerà come il Microsoft account. Significa che si porterà dietro le configurazioni delle applicazioni, le informazioni dello start menu, in modo tale che se l'utente ha due computer corporate o un telefono Windows 10 e un tablet Windows 10, verranno sincronizzate le varie informazioni. come succede oggi con Windows, col Microsoft Account e Windows 8.1, che non è una cosa da poco. Mi riconfiguri la posta?
Sì, chiaro.
Mi devo salvare la password? No, sono tutte chiaro. Cose che verranno portate.
Sicuramente la cosa più interessante è il single sign-on. L'utente vuol fare il logon una volta sola al mattino, utilizzare le stesse credenziali per accedere a tutto quanto. Che poi l'avete fatto on-premise, l'avete fatto nel cloud, a lui non interessa, lui deve soltanto lavorare. Con il single sign-on voi permettete che o lui si cambi la password on-premise o si cambi la password nel cloud, le password vengono sincronizzate, gli utenti creati on-premise sincronizzati col cloud, gli utenti creati nel cloud sincronizzati on-premise. Quindi Azure Active Directory in qualche modo diventa l'estensione della vostra azienda.
Saltiamo dritti alla demo, che facciamo prima. Mi passi per favore sul mio schermo?
Che cos'è? Questo è quello che hai fatto vedere tu? Fantastico. Il primo selfie?
Esatto.
Il selfie dello Jedi?
Esatto.
Mi piace la fotocamera. Fantastico.
Allora, questa è una macchina Windows 10, è la stessa build che stavo usando prima. Vedete che qui ho una modalità che si chiama Join Azure AD. Esistono due modalità. La prima, quando installate il sistema operativo, lui vi chiede subito se inserire un account di tipo corporate, oppure potete crearlo con Microsoft Account o con un normalissimo account non collegato a niente. Quindi il join lo potete fare anche successivamente.
Questo join funziona anche se avete la multi-factor authentication, come ce l'ho io. Quindi vi appare tutto quello che avete visto prima. Lui mette le credenziali, mette la username, mette la password e poi deve confermare dall'app o dare comunque il consenso. È meraviglioso. Manca una S finale. Però guardate con che velocità lui vi ha detto sei sicuro che l'indirizzo email è corretto? Avete notato? Ha fatto tab, è andato nella schermata successiva, lui ha controllato che quell'indirizzo non è in nessun DB di Azure Active Directory. E quanto ci ha messo? Un millisecondo, non si era nemmeno reso conto che
mancava l'altro l'AS. Anche qui porta la parte di Azure Premium, che è il logo che vedete in alto.
Io faccio passo da 12 caratteri, però tu...
Io ho messo Pippo Baudo con la P e la B maiuscola. Maiuscola.
Vabbè,
ok, che cosa dice? Sei sicuro di quello che stai facendo? Io gli dico join... Che cosa sta facendo in questo momento? Ha joinato la mia macchina su Azure. Come faccio a sapere che non vi sto mentendo spudoratamente? Se io faccio... Adesso facciamo un salto da una... Ah, come vedete vi segna anche i device non Microsoft dentro la parte... dentro questo elenco. Facciamo fare un restart? Anche perché dobbiamo fare una cosa non da poco.
Della macchina che hai joinato? Vabbè, restart dopo il join a qualcosa va sempre fatto, non dimenticatevelo.
Davvero?
Sì, lo fanno.
Scusami. Quando finirò il restart, la prima cosa che mi chiederà dopo il logon sarà il PIN, che potrò andare a settare. Il PIN mi serve anche per aprire le applicazioni. Ci sarà la possibilità di proteggere le applicazioni corporate con il PIN o con Windows Hello. Tutto quello che è, per esempio, SAP o Salesforce, o quello che volete, lo potrete aprire a livello di applicazione con il riconoscimento facciale.
L'applicazione comprata dal business store è un'applicazione aziendale. L'utente va via dall'azienda, potete fare il redeem della licenza, prendere quella licenza e assegnarla a un altro dipendente. È una licenza aziendale, non è una licenza personale. Oggi con lo store normale questa cosa non si può fare perché avete tutte licenze personali.
Su Azure?
Allora, in Active Directory, qualsiasi utente di default che fa parte del gruppo Authenticated User può fare join fino a 10 macchine. di default, che poi tutti lo facciano con il domain admin, ma quasi nessuno sa che qualsiasi utente, se prova a mettere le proprie credenziali, può passare da workgroup a dominio. Deve essere solo amministratore locale della macchina. In questo caso lui è amministratore locale della macchina, ma ha utilizzato le proprie credenziali personali di Office 365, e lì su Office 365 è un comune utente, non è amministratore del tenant.
Esatto, anche perché qui non sto facendo nessun tipo di integrazione con la mia infrastruttura on-premises. Quando lo faccio posso essere un normalissimo user senza nessun tipo di privilegio. Ad oggi esiste tecnicamente un limite. Quando l'utente si joina, rimane administrator locale della macchina. Non è dato sapere ad oggi, in uno scenario ibrido, quindi dove c'è la sync con infrastruttura interna, se l'utente possa diventare user e non local admin. È una cosa che io personalmente ho chiesto al team di prodotto e mi hanno risposto con una schermata blu. Vedete, ho inserito username e password, lui adesso sta facendo il logon su Azure Active Directory, sta tirando giù le varie informazioni, tra poco mi comparirà anche la richiesta del settaggio del PIN. Allora, vado un pochettino veloce perché siamo tipo noi in ritardo di più. Vi parlo della parte di MAM, Mobile Application Management. Windows Intune, chi lo conosce? Ok, Windows Intune è la piattaforma sul cloud per la gestione dei device. Microsoft, iOS, Android, è parte fondamentale se volete gestire i vostri device e avete Configuration Manager, ma vive anche standalone. Una delle cose che è stata integrata da poco è la gestione applicativa. Cosa significa? Io qui avevo una mia policy per la gestione delle applicazioni Android. Questa applicazione, Android per un semplice motivo, per Windows 10 non è stato ancora rilasciato in RTM, esiste solo per uso interno. Su Intune lo potete trovare per iOS e Android, e quando andrà in rilascio pubblico ci sarà anche per Windows 10. Che cosa gli posso dire io tramite questa policy? Posso abilitare lo scambio intra applicazioni, posso fare in modo di bloccare il salvataggio e posso richiedere un PIN. In cosa si traduce tutto ciò? Allora, tablet Android configurato con Intune, io faccio partire Excel, mi chiede un PIN. Quindi la prima cosa che
adesso
vedete che in alto c'è scritto, più o meno non si vede bene, ma c'è scritto gestito dall'azienda, perché è un'applicazione che io ho rilasciato dallo store di Intune, quindi dall'app di Intune, e classificata come azienda con le policy aziendali. Quindi l'utente, per aprire questo tipo di software, deve inserire per forza il PIN. Vediamo se magari il full screen fa qualcosa di meglio, se si schianta tutto. Ok, come scusa?
È un'applicazione
che lo gestisce
a livello locale.
Intune?
No, è su Android.
Su Android devi scaricare l'agent di Intune, devi configurarlo dentro Intune, quindi devi avere la sottoscrizione di Intune attiva e quant'altro. No. È un'app. Il Company Portal è una normalissima app che tu scarichi e installi. Puoi decidere, tra l'altro a livello di policy, puoi decidere anche che il device possa essere criptato, debba avere un PIN obbligatorio, un po' quello che fa l'MDM classico. Quello che vi faccio vedere velocemente è questo. Apro un file in Excel con un budget. Cosa faccio? Copio il contenuto, esco, vado su Word. Excel era già aperto, Word no. Ok. Incollo, perché Word rientra in quelle applicazioni gestite. Cosa succede se il nostro utente va su Twitter?
State twittando?
Nulla.
Vuol dire che sono attenti, vero? Ci piace.
Non essendo un'applicazione gestita, la copia dell'elemento non è possibile. Quindi voi potete fare in modo che le applicazioni aziendali, che contengono dati aziendali, non facciano uscire quello che è sensibile. Quindi
i dati,
la famosa data loss protection può essere applicata anche a livello di dispositivi. E sarà valido anche per Windows 10. Windows 10 chiaramente anche la controparte mobile. Quindi se utilizzate SCCM, se avete Windows Intune, potrete fare tutto ciò. E non è una cosa da poco, perché tra l'altro vi permette di estendere tutte le funzionalità lato security. Quindi torniamo.
Beh, la necessità nasce dal fatto che i dispositivi vengono utilizzati sia per i dati aziendali che per i dati personali. Quindi magari molti di voi utilizzano il proprio dispositivo personale per scaricare la posta, per fare l'esempio più banale. L'idea sarebbe di gestire, di capire che sono dei dati diversi, di gestirli con policy diverse. E perché no? Se l'utente ha perso il cellulare o se l'utente va via dall'azienda, voi potete cancellare tutti i dati aziendali dal cellulare mantenendo i dati personali. Se oggi provate a scollegare un device da Office 365, quindi dall'Exchange Online, lui vi fa remote wipe e perdete tutto. Non è indolore. E lì c'erano le mie foto, c'era tutto quello che mi serviva per lavorare, c'erano soltanto banalmente tutte le impostazioni delle applicazioni, magari le foto le backuppate, avete i tool di sincronizzazione, neanche a dirlo, ma avete tutta una serie di configurazioni di applicazioni e quindi dovete riconfigurare tutto da capo.
Andiamo velocissimi su SwapV, ma proprio a
sì, allora,
torniamo.
Mi switchi su questo portatile, per favore. Poi vieni qui?
Sì.
Allora, velocissimi su SwapV per un motivo semplicissimo. L'idea sarebbe quella di darvi questo input. È un prodotto, un modello di licensing di tipo enterprise. In realtà non tutti sanno che è possibile utilizzare AppV anche nel remote desktop services. E il vantaggio di AppV è che nel remote desktop services la licenza è già integrata nell'RDS CAL. Quindi voi potete avere AppV e non pagare nulla di extra, anche perché quello che deve essere licenziato è soltanto il client, non viene licenziato il server. Pertanto avete la possibilità fin da ora di utilizzare AppV. Cosa ha di bello AppV? Mi permette di poter avere delle applicazioni che sono state virtualizzate, che vivono all'interno del proprio ambiente di lavoro e che fondamentalmente interagiscono col sistema operativo, ma tra virgolette non sporcano il sistema operativo. L'applicazione non è installata, l'applicazione è eseguita sulla macchina. Va a scrivere all'interno di un virtual file system e va a scrivere all'interno di un virtual registry. Questo vi permette di lanciare più applicazioni, anche di versioni diverse, sulla stessa macchina, senza che vadano in conflitto tra di loro. Va bene? Oppure applicazioni che magari vanno a scrivere, quando lo lanciate, un file di lock, o vanno a scrivere banalmente nella chiave HK local machine, quindi il primo utente che ha lanciato quell'applicazione l'ha lockata e non può essere utilizzata da altre persone. Come si traduce tutto questo? Si traduce con il rapid deployment anche delle vostre applicazioni. Le applicazioni possono essere o già presenti localmente sulla macchina, li fate copia e incolla, o possono essere trasferite in streaming da un server. Avete un server, un repository col protocollo SMB o col protocollo HTTP o HTTPS, in streaming scaricate l'applicazione e eseguite, scusate, l'applicazione. Vi faccio vedere questa cosa qui. C'è Office installato? E secondo voi come ho fatto finora a proiettare le slide?
Computer.
No, ho utilizzato questo computer. L'applicazione che mi avete visto utilizzare, il PowerPoint che abbiamo utilizzato durante la sessione, è un'applicazione virtualizzata.
Ma perché ne parli in questa sessione?
Perché AppV vi dà la possibilità di poter risolvere il conflitto tra le applicazioni, vi dà la possibilità di far girare applicazioni anche un po' più obsolete che potrebbero non girare su questa versione di Windows o sulle versioni precedenti di Windows. Oppure l'idea è questa: hai mai avuto a che fare con una versione molto vecchia di Office? Access 97, Access 2000, quante applicazioni di questo tipo così vecchie avete? Tante. L'utente non vuole certo lavorare con Office 97 o con Office 2000. Potresti virtualizzare Access 97 per far girare determinati database e dare la possibilità all'utente di utilizzare l'ultima versione di Office che l'azienda intende distribuire. E questo in qualche modo risolve il conflitto delle applicazioni.
Sì, se, scusami, se, senza considerare, come vi diceva Nicola, c'è una cosa non da poco che riguarda più la parte sviluppo. Il progetto Centennial consiste in un modo molto semplice: portare all'interno di Windows 10 le applicazioni x86 come se fossero delle Universal App. Quindi il vostro software scritto in casa, prendete l'MSI, lo date in pasto a un sistema che processa il tutto e lo trasforma in una modern app. Modern app che può girare su device di diverso tipo. È chiaro che l'applicazione deve essere scritta per rispondere anche al touch, quindi deve essere fatta bene. Però l'obiettivo è quello di non dover riscrivere tutto da zero. Ed è perché abbiamo anche parlato di AppV. Perché il core di tutto questo è AppV. L'applicazione viene virtualizzata, trasformata in una universal app e resa a disposizione. Per quanti di voi non lo sapessero, la versione phone di Windows, con gli hardware nuovi, permetterà di essere attaccata a uno schermo esterno e una tastiera mouse. Nel momento in cui lo farete, l'interfaccia diventerà quella che avete visto prima, la tablet mode.
Sì.
Quindi il telefono da 4 pollici e mezzo, attaccato a uno schermo da 19 pollici, diventerà un piccolo tablet con uno schermo da 19. E quindi se io ho delle applicazioni che possono girare, che funzionano con tastiera e mouse, non mi devo neanche portare il computer dietro. È chiaro, è paragonato agli scenari, ma capite qual è il salto in avanti che ha fatto Microsoft sotto quel punto di vista? Non è solo per aiutare a rimpolpare lo store in sé, ma è anche per facilitare le aziende a avere la maggior compatibilità possibile tra device, che non è una cosa da poco.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Lei applicarlo mi permette di salvarlo e non ho nessun tipo di difficoltà. Per raggiungere una applicazione, l'applicazione è stata già virtualizzata da un tool che si chiama Sequencer, quindi vi serve una postazione dove fate tranquillamente il setup dell'applicazione come state facendo. Lui vede tutto ciò che avete scritto all'interno del registry a livello del file system, non tocca il file sorgente dell'applicazione, non fa modifiche, non interviene sull'applicazione. Vede le scritture di sistema, vede la registrazione delle DLL, vede la registrazione del file system, tutto quello che viene copiato, e poi viene raccolto tutto all'interno di un grande contenitore, e questo grande contenitore, per esempio, vi faccio la demo con Google Chrome, e questo è Google Chrome 43.0.app. Vieni Daniele, mi devi dare una mano. Allora, l'applicazione può essere scaricata in streaming, l'ho voluta fare veloce perché questo è PowerShell, add-appv package, quindi non è necessario avere necessariamente un server di streaming, l'applicazione poteva essere tranquillamente all'interno di una cartella locale, gli dite il percorso di due punti, punto appv, pipe, publish, meno appv client package. Sono richiesti privilegi amministrativi per fare questa operazione, in realtà è come se la stesse installando. Quindi ci sta tutto una cosa del genere, no? Va bene. Io copio quello che c'è qui dentro, Ctrl-C, mi apro una PowerShell con privilegi amministrativi, Ctrl-V. Ah, peccato, client package. L'applicazione è stata installata, tra virgolette, avete notato il link che è apparso di Google Chrome? doppio clic e l'applicazione viene eseguita. Quindi questa era un'applicazione che non esisteva e in questo momento viene eseguita. Benvenuto in Chrome, grazie, avanti, va bene. Devi configurare Chrome per la prima volta, nick.sid, anzi sid 2015, con la password. Verifica in due passaggi. Non è che lo adoro. Intanto ce l'avete tutti e lo potete tutti utilizzare, perché probabilmente Gmail ce l'avete, il Google Authenticator pure. Questa è una funzionalità che potete avere a disposizione gratuitamente, ha senso. Questi sono i my account, nick.sid, in questo caso devo digitarlo. Ho 60 secondi a disposizione. Cambia 577508. 577508. Verifica e sono dentro. Qui non ho da confermare, quindi il cellulare potrebbe essere anche offline. Se invece volessi utilizzare un altro account, questa ve la faccio un po' più difficile. Questo è difficilissimo. Questo lo rimuovo, rimuovi, dai. Qui l'applicazione si complica. Per far vedere che l'applicazione accede direttamente al file system, io ho bisogno di utilizzare un token hardware. Il token hardware funziona in questo modo. Cedo la fotocamera così vedete quello che sto facendo. L'idea è quella di inserire il token USB. Qui stiamo parlando di Universal Dual Factor. Questo è uno è necessario andare sul token e premere la chiave. Premo la chiave e se le credenziali che ho inserito sono corrette, l'utente si è autenticato.